Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ecco. Intanto do il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
Ciao,
Stefano.
Marco, buon pomeriggio. Oh, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà. Non siamo soli,
non siamo soli, siamo in tre, perché chi sta in televisione già ci ha visto che siamo in tre, sì. Mentre chi sta in radio invece no. E allora andiamo a presentare colui che ci accompagna in questo pomeriggio, che già c'ha fogli, penna, scrive.
Fatto X, il tridente, numero, Stefano, tridente. Parti da sinistra.
Mamma mia, oh,
The best one, Andrea Pier Vincenzi.
Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano.
Che è sta musica?
Questa è X-Files.
È vero.
Conosce tutte lui.
Grande Maglioccone,
grande.
Grande Giorgio, dai, non mollare.
Oggi dai, ragazzi, sono stati fondamentali, veramente.
Pazzesca,
una mattinata
pazzesca.
Pure Gabriele Latini, che è arrivato di corsa qui. Oggi eravamo in grandissima difficoltà, ma la squadra reagisce subito, incredibile, reazione immediata. Va bene,
questa è una squadra solida, compatta, pazzesca.
Allora, cari miei, intanto ribadisco il 331-8200-213 per i nostri amici. E per quanto riguarda il gioco pronostico, lo ripeto, per gli ascoltatori oggi vale solo per voi. Dovete indovinare due risultati, che sono quello di Milan e Napoli e Juventus e Parma, per partecipare appunto al gioco. Oggi noi siamo in stand by perché non abbiamo potuto organizzare tutti i pronostici dei nostri, quindi oggi non lo facciamo. Oggi
non fare il furbacchione.
Che vuoi fare? Vuoi prendere qualche punto in più? Ma la verità,
devo difendere. Quarto posto, dal primo posto sono scivolato al quarto posto. Andrea,
c'è Garbo che ha fatto un'impennata.
Garbo
era ultimo in classifica. Era ultimo in
classifica. Lucido,
no? Secondo me c'ha pure
una
fortuna.
Dice che è fortuna, per me no.
Ha detto 0-0. Interview è finita a 4 pari. Lui ha battezzato partita senza gol, però. Senza 4 pari e preso pareggio.
Però il puntarello l'ha preso
0-0.
1-0.
Va bene. Senti, io, vista la presenza di Andrea Piervincenzi insieme a Stefano Impallomeni, vorrei affrontare con voi in questa prima parte un paio di argomenti che in un certo senso si riallacciano alla partita che abbiamo visto tra Inter e Juventus. Intanto subito arriva un messaggio: grande Piervincenzi, quindi vedi, ti vogliono bene i nostri
ascoltatori.
Ormai sei parte della
livello
nostra
si
squadra.
Alza.
Ecco. Allora, io vorrei partire, approfitto, per questo grande calo dell'Inter, che ieri un po' con Stefano abbiamo sfiorato, però ho detto un po' di temi ce li teniamo anche per oggi con Andrea. Questo grande calo, tra l'altro vedevo oggi c'era un pezzo di approfondimento che ho trovato interessante sulla Gazzetta, che metteva in evidenza l'anno scorso e quest'anno, e in effetti si vede un po' un calo generale per quello che riguarda i gol fatti, per quello che concerne i gol subiti, ma anche per quello che riguarda i passaggi filtranti, i palloni recuperati. Cioè sono calati tutta una serie di numeri, Stefano, che fa sì che si può parlare di calo adesso, grande, piccolo, non lo so, ma di un calo rispetto all'anno scorso c'è. E noi ieri ci siamo permessi di mettere in evidenza con Stefano anche i numeri difensivi. I 13 gol subiti in 9 partite ci riportano al primo anno di Inzaghi, 12 gol subiti in 9 partite nelle prime, e alla stagione della finale di Champions, che erano 14 gol subiti nelle prime 9. Cioè, a eccezione fatta dell'anno dello scudetto, siamo tornati ai livelli dei primi due anni, dove la difesa ballava. Allora vi chiedo quale potrebbe essere la motivazione e come si può affrontare questo momento, cioè cosa si potrebbe fare.
Andrea, dai.
Allora, guarda, secondo me un po' passa per la capacità dell'allenatore di saper motivare sempre la squadra. Cioè, quando ti manca quel centimetro, quel metro, devi andare a coprirlo. Il grande difensore è quello che si prende la pallonata sullo stomaco, perché vuol dire che si è messo tra palla e porta. Quando Chiellini andava a contrasto, alla fine la palla il portiere imparava mai, perché quello si opponeva. Quando succede ai difensori dell'Inter ultimamente, Yıldız conduce, sposta, calcia e la palla va in porta. Perché? Perché manca quell'attenzione difensiva, di capacità proprio di tattica individuale, di presa di posizione, che permette alla squadra di subire meno. Questo non significa che, cioè, difendere bassi lo si può fare anche per grandi tratti di partita se si è compatti, se si è concentrati, se c'è comunicazione. Nel momento che ti manca un po' di leadership, perché secondo me Acerbi c'era un po' più di De Vrij, Bastoni sta diventando troppo centrocampista e poco difensore col passare degli anni, cioè è diventato troppo bravo.
Sì. O io l'ho detto, fai tunnel pure agli avversari,
e invece deve tornare un po' di più a
essere difensore, tu
sì,
dici.
Sì, sì.
Ci sono
poi
cose, sì.
Bissek per a livello proprio intrinseco sembra un po' distratto, perché pure lui ha bisogno di crescere. Sommer sembra che non è quello dell'anno scorso, metti insieme
qualcosa per...
Però è Inzaghi che qui deve avere la forza di dire alla squadra:
vero,
se non ci manca quel centimetro non vinciamo
ma
il campionato.
Ma non è così facile, però.
No, non è facile.
Cioè, mi spiego meglio. Ieri Marco, Andrea, ha elencato una serie di numeri, no? Che non raccontano tutta la verità, ma ti aiutano ad individuarla. E lui ha parlato di un Inter simile a quella del primo anno,
il 2022.
Perché vulnerabile in difesa, e il dato, insomma, poi è che prende tanti gol. Allora io mi chiedo,
che
non è che è una ricaduta di questa squadra che ha migliorato questi aspetti cui parlavi tu, cioè nel senso il centimetro, la compattezza, il sacrificio, soprattutto nella fase di non possesso. Cioè, tu puoi essere nella fase di non possesso forte, molto forte. Cioè, hai visto la frase di Xavi Alonso quando parlava di Bayer Leverkusen? Abbiamo dominato senza avere il possesso della palla. Che significa? Devi essere attivo nella fase di non possesso. Questa squadra non è più attiva mentalmente, al sacrificio, come lo è stato quando ha percorso con dati virtuosi. Il percorso che ha portato lo scudetto al titolo, io non vedevo l'Inter quando era in possesso, io vedevo l'Inter quando era in fase di non possesso. Ora non c'è più quell'Inter cattiva, determinata sul centimetro, perché Mkhitaryan magari sta al top ma non ci sta Barella, non ci sta Çalhanoğlu nelle chiusure, nelle traiettorie, come dicevi tu, Bastoni fa troppo il centrocampista, Di Marco fa l'ala, e allora poi perdi qualcosa e becchi gol. Cioè il 4-3
cioè, te la ricordi l'azione? No, ci siamo... in mezzo al campo,
no, ma
dietro,
c'era chi è che va sul adesso non mi ricordo i nomi, però credo che ci sia una pressione su un giocatore della Juventus, che su Vlahovic, dietro è Bissek, non mi ricordo, ma fai fallo. Il fallo non parte più il contropiede, 4-3, mentre la mette in mezzo. Cioè, lì l'Inter dello scorso anno non avrebbe mai concesso una cosa del genere.
Bravo, guarda, questo che stai dicendo te lo supporto con ancora dei numeri, perché penso che i numeri devono sempre un po' supportare il concetto che diciamo. Quello che dici tu, guarda, giocate, per esempio, contrasti vinti sono minori rispetto allo scorso anno, e questo è un altro segnale di quello che stavi dicendo tu prima, di questa mancanza, no? Di, come possiamo dire, di maggiore determinazione, di consapevolezza mentale.
Ma perché
non so.
Inzaghi il salto di qualità gli ha fatto fare sotto questo punto di vista, Marco. Altrimenti l'Inter è questa. Cioè, è quella del primo e del secondo anno.
Palloni intercettati, minore ancora. Cioè, il rapporto è quest'anno, l'anno scorso. Cioè, l'anno dello scudetto con quest'anno.
Quello è l'assismo. Lassismo. Quando la squadra è un po'...
Ma sai, è fisiologico, perché proprio è come se io vado a correre con Marco. Io mi illudo di poter andare 4 al chilometro, 4 minuti al chilometro, perché è appassionato. Ma lo faccio una volta, due volte, poi al terzo giorno non c'ho quella forza mentale che la devi avere per tutto l'anno per andare a correre con Marco. Allora l'Inter ha perso quel sacrificio dopo aver conquistato il titolo. Ma non è un discorso che ha mollato.
È fisiologico.
Esatto, è come se tu sei un quattrocentista, hai assimilato il passo da Maratoneta. Però sei un quattrocentista.
Però vi rigiro una cosa.
Da fare.
Però in Champions qualcosa di diverso. Cosa vuol dire? C'è uno spostamento mentale, come di vogliamo andare un po' più lì noi, perché lì dobbiamo essere più cazzuti, cioè faccio per dire.
Messo... Sì, con lo Young Boys io non ho visto.
Un po' meno.
L'anno scorso hanno messo nel mirino sta seconda stella, ogni partita era super concentrata, cioè andava lì 20 minuti, tutù.
Esatto.
Era impressionante. Quest'anno è morbida l'Inter, è bella da vedere, è tecnica. Guarda, anche con la Juve ha fatto delle giocate di qualità
resta
importanti.
Sempre la squadra più forte, ma non puoi mantenere
poi
questa fase.
Poi non può essere che manca Çalhanoğlu e allora finisce il mondo. Ma Çalhanoğlu manca, la Juve mancavano 5-6 giocatori, non è una giustificazione.
Ma il primo gol, gol di Zapata, te lo ricordi? A Milano?
Uguale. scavato con la palla.
Ma è Gogi Vlahovic, Cabal che mette questa palla morbida.
Quella è il peggiore.
Ah, ragazzi.
Palla dritta per
non
dritta.
Puoi gol così,
palla dritta per dritta, difesa schierata, si sono aperti De Vrij, quello si è inserito, dice l'inserimento di McKennie, ma McKennie ha fatto un inserimento basico. Lì un difensore vero, sta lì, la palla gli rimbalza sul petto perché è messo bene. Però l'Inter, se ritroverà delle letture difensive, della ferocia agonistica, in un attimo Barullo. La squadra da 6-7-8 vittorie consecutive.
Non ci sono dubbi.
No, no, vabbè.
Anche perché Thuram è talmente cresciuto rispetto alla... Cioè, Thuram, ragazzi, è un giocatore universale. Pazzesco, cioè,
no, secondo me sta giocando meglio dello scorso anno.
Sì, meglio. Cioè, non
Thuram
lo so,
è un giocatore, io sono innamorato.
Cioè, attacca lo spazio, viene incontro, difende la palla, tira in porta.
Sì.
È il primo, quando si mette sul corner, sul corto a saltare, la prende sempre lui, un difensore in più.
Però tu dici una cosa che non condivido molto, Andrea, poi dopo cambiamo un attimo argomento. E quando tu dici non c'è Çalhanoğlu, però Çalhanoğlu secondo me è proprio il giocatore che fa cambiare l'Inter.
No,
è sbagliato questo ragionamento, sono d'accordo con te.
Lui è...
Però non c'hai un altro giocatore con quelle caratteristiche. Barella non lo può fare, Zielinski così e così. Cioè, mi sembra che non ci sia l'alternativa anche di caratteristiche a Çalhanoğlu.
Kicker.
Chi?
Zielinski è kicker, ha visto il football americano quando entrano per trasformare. Lui a Milan, Inter, Juve, ha fatto questo. Ma ha giocato in 10.5 l'Inter.
Sì, sì.
Però Çalhanoğlu è ovvio che è diventato, nasce mezzala, quasi un 10, era un 10 Çalhanoğlu, è diventato un mediano davanti alla difesa che effettivamente
fa mediano play, fa tutto.
Fa play, contrasta, intercetta.
Sì, sì, sì.
Cioè giocatore forte, Teichel, perché è uno che poi te mena pure.
No, no, ma infatti è pazzesco.
Però non è che manca lui, allora butti le partite, capito?
No, no,
cioè,
no,
l'Inter
no,
la partita ce l'aveva in ghiaccio.
Allora diciamo
poi
così, voi vedete più un calo...
È tutta testa.
Testa,
solo
più
testa,
calo mentale, quello. Cioè deve
solo
un
testa.
Po'... Ri- che...
io pure anche fisico.
Anche fisico, tu dici, fisico e mentale.
Sul centimetro, basso, soffrire... Sta capacità di sofferenza è anche, vuol dire, devi essere in
condizione. Io ci vedo anche una, perdonami, mi
di supponenza,
io anche di presunzione, cioè ti spiego. Stai 4-2 con la Juve, no?
Che ha giocato,
che bisogno, hai preso quasi in buon contropiede. Che c'è bisogno di andare avanti a cercare il quinto? Cioè tu perché vuoi ammazzare calcisticamente l'avversario? Stai 4-2, gestisci, ti metti dietro, hai dei problemi in difesa, lo sai, perché insomma non è che lo scopriamo noi, lo sanno anche loro. Ti metti dietro, gestisci e provi tu a ripartire.
Però sai, Marco, lì magari dopo è facile, l'allenatore, l'allenatore te la può girare, perché devo gestire, se mi abbasso rischio che magari proprio perché sto difendendo più basso mi mettono sta palla, mi rimbalza dentro l'area.
Ma io ho capito quello che intende Marco, c'è un pochino di attenzione, ma soprattutto il 4-3 dopo aver mancato a più riprese il 5-2 nel calcio c'è la consuetudine, no?
gol mangiato, gol subito,
tanti alla fine prendi il 4-3 ti viene un attimo il braccino e anzi se la partita fosse andata avanti, non lo so.
Veramente,
la partita,
veramente.
La Juventus alla fine, la girata era quella che aveva qualcosa in più, a dire la verità, negli ultimi 10 minuti.
Ecco, proprio di Juve. Andiamo un attimo alla Juve. Un concetto potrebbe essere la Juve di aver trovato, ve lo chiedo a voi, se è una soluzione che Motta ci potrà proporre, cioè le ali, no? Questo con Cesao da una parte e Ildiz dall'altra. Questi due giocatori che hanno qualità, che hanno gamba, hanno tecnica. Cioè potrebbero essere questa una soluzione permanente, cioè di andare su questa direzione o un modo di cambiare un'altra volta.
Ma sai, il campionato è una stagione, Marco, nella stagione vivi anche di momenti. Tu devi, l'allenatore bravo è quello che sfrutta magari Piccari, 6-7 partite è inamovibile, non lo tocchi, le cose che funzionano per Vincenzi, mi punta l'uomo, lo salta con naturalezza, con tranquillità, lo confermo. Poi Nico Gonzalez quando recupera va a panchina e poi dopo ci sarà il momento di Nico Gonzalez. Cioè il grande allenatore all'interno della stagione a mio avviso è quello che capisce i titolari in un momento, cioè novembre, dicembre, poi si darà a febbraio, marzo, altri, divide i protagonisti della stagione e allora alla fine arrivi a Dama, in fondo ci arrivi, o vinci o ci vai vicino a vincere.
Vabbè,
e credo che Motta stia percorrendo questa strada.
Però tu pensi che questa sia una soluzione che lui possa
sì.
continuare a andare avanti con questi due
perché
giocatori?
No.
Allora, Motta, cioè se noi vogliamo capire Motta...
Però
lui,
non so se lo farà Marco,
no.
Non so se lo farà, perché ecco,
Noi addetti ai lavori, ex calciatori, giornalisti, ex allenatori, se vuoi capire Motta hai sbagliato mestiere. Motta è troppo originale, troppo raro per essere capito.
È vero.
O ti metti seduto con lui e provi, chiedi direttamente.
A me
non lo
questa
puoi
originalità piace,
è troppo originale in questo
momento. A me piace
allora tu pensa che se tu vai a fare un corso allenatori, no? E ti dicono, vabbè, la squadra avversaria si è chiusa perché sta 4-3, prova a difendere il 4-3. Magari si chiude, quindi devi andare sugli esterni e mettere qualche cross. Quale allenatore leva l'unico centravanti che magari è forte di testa, che sa attaccare il primo palo, che ha un po' di acrobazia? Nessuno. Se tu dici una cosa così a un corso allenatore sei bocciato. Dici, tu metti un esterno che non c'ha fisicità, che in aria è poco cattivo, che non sente il gol, che, perché per svuotare l'aria, l'aria non si svuota, è già l'Inter, sono tutti lì perché difende il 4-3. Quindi a Motta cosa gli vai a chiedere? Quello ha visto una cosa che noi non possiamo vedere in questo momento. Beh, qua, ma non perché siamo meno bravi. Io vedo il calcio per caratteristiche. Per me con Cesano è un giocatore da uno contro uno sull'esterno. Se un giorno me lo mettono play, per me è da buttare il patentino dal fiume chi l'ha messo play, per me non è un play. Invece Motta capace che un giorno di questi e fa qualcosa che noi non ci aspettiamo nessuno. Quindi è inutile giudicare.
Però c'è poi un confine, perché voglio dire, non è che...
Sì, per me c'è un confine, cioè io non l'avrei fatto quel cambio.
A me piace la sua originalità, poi c'è un confine, però non devi esagerare.
Però
senso.
Poi uno magari
Marco,
pensa, prima
ha detto,
fatto il Bologna arrivare
quinto? È immaginabile le ali di Motta che possano essere, diciamo, costantemente con frequenza...
No.
Io ti dico di sì, sì. Marco, però la testa è Motta, che ne so.
Cioè, Motta no, è
troppo
originale.
Però UEA ha fatto giocare UEA, UEA ha segnato.
Vabbè, quella è una cosa che c'è, no, però, quella no, è una cosa spaventosa. Sì, Motta ogni volta che fa un cambio
toglie Vlahović, c'entra niente, fa due gol. Sì, di che parliamo? Ha vinto lui il duello.
Sai cos'è?
Delle scelte, delle letture.
Il confine lì è tra l'intuizione e la fortuna, perché poi devi
Però c'ha sempre fortuna?
No, ci avrà fortuna in certi casi.
All'inizio Bangula segna poi va a Verona. Allora, c'è sempre fortuna.
Allora, se uno vuole parlare di Motta, deve partire da un dato. Lui anche alla Spezia.
Danilo non giocava, abbiamo capito perché.
Sì.
Però c'è ricascato.
Marco Motta alla Spezia e soprattutto a Bologna. A Bologna, lui il lavoro lo ha portato a fare un risultato incredibile. Quindi, un dato c'è. Lui ha già fatto una cosa da grande allenatore. Ora bisogna capire se andando alla Juve, che è un salto secondo me enorme, perché la Juve adesso la puoi mettere come seconda fascia in Europa, no? Sì. Ci sta magari il City, Real Madrid, il Bayern, prima fascia, la Juve diciamo un po' più giù. Di queste squadre lui ha preso una grandissima squadra in Italia, la squadra più titolata in Italia. Ora bisogna capire se lui è veramente un grandissimo. Vabbè. Oppure è un bluff, perché è difficile. No, guarda, no, nel senso, per me è un grande allenatore.
Per me
perché ha grande
per
personalità.
Me grande allenatore, non lo so, ma è allenatore di razza.
È allenatore
razza.
Vero. Sì, allora, vero. Oppure è uno che fa delle scelte talmente strane che prima o poi lo porteranno a cadere, perché ci sono delle cose che non si capiscono, no? Ma la vera qualità, quando tu vedi la Juve con questa personalità qui, cioè la Juve gioca. A io gli frega niente, vince, pareggia, perde, però si rialza sempre, è una squadra che è squadra, la vedi? Cioè è andata a Milano 4-2, 4 pari, su 4 pari un'altra squadra, uno si butta per terra, uno perde un punto in casa, mezzi rimaneggiati, loro ha giocato, dice proviamo a fare 5-4 e quella la trasmette lui,
quella l'ha trasmessa,
quella
sono
l'ha
d'accordo.
Trasmessa lui
su questo,
questa
sono d'accordissimo.
Serenità dell'andare a giocare, cioè la Juve la palla te la fa girare anche dentro l'area piccola a costo di prendere gol.
Allora aspetta, facciamo una cosa, ci sono degli audio magari su qualche velocissima domanda in questa prima parte di Maracanà, vai, vediamo.
Ciao a tutti, sono Giuseppe da Reggio. Sono contentissimo che c'è per Vincenzo e avrei piacere di fargli una domanda.
Vai.
Io credo che il calo dell'Inter sia dovuto principalmente alla carta d'identità di 5/6 giocatori che non ce la fanno più a fare due partite consecutive agli stessi ritmi dell'anno scorso. Per me questo è uno dei motivi principali.
Siete d'accordo sì o no? Velocemente, così facciamo un'altra domanda.
Questo devi stare dentro, parlare con lo staff. I dati loro ce li hanno, perché ormai c'è pure i dati delle accelerazioni. Non ha detto una cosa giusta, perché se io...
Beh, il dubbio iniziale della stagione era questo.
Mi è arrivato l'altra volta un dato
del
GPS di un giocatore in Serie A slovacca. Tu vedi, camminata, accelerazione da 0 a... Corsa continua, arresto, tu vedi tutto. È normale che lui dice, l'ascoltatore, se Mkhitaryan mi faceva 13 scatti a partita a esplosività massima e ora ne fa 9 di media, è un dato. È un dato, perché il giocatore piano piano si scarica perché c'ha un'età. Però
io scatto di meno.
Cioè, se Totti...
forse corre per gli altri che non...
No, se Totti avesse avuto la stessa condizione fisica, oggi sarebbe ancora più bravo. Vabbè. Lui, cioè, per dirti, no? Certo, è normale certo. Che ti spegni e la velocità, no, la perdi, dire, con gli anni.
L'osservazione del nostro ascoltatore ci sta tutta. Però Marco, per me è troppo presto ancora per dire se,
sì. Per esempio, se è questo il problema. Sono più dell'aspetto che avete sottolineato all'inizio, più quel, un qualcosa mentalmente diverso rispetto alla passata stagione.
Una ricaduta, una ricaduta.
Poi lui dice 6-7 l'ascoltatore, i due giocatori tipo Acerbi col Milan fa una brutta partita, copre poco campo perché è un po' in affanno, io me ne sono accorto.
Però la squadra non sta vivendo un momento florido dal punto di vista proprio psicofisico, cioè della condizione.
Però questi, secondo me, lo dico atletica. Oggi, sono dei numeri difensivi che ci fanno ancora di più pensare che non è un campionato da fuga. No, cioè, se la squadra che l'anno scorso era un bunker, non passavi, sta così, le altre comunque stanno lì, il Napoli lo dobbiamo ancora fino in fondo così intercettare, sta fuga è difficile farla quest'anno, secondo me è proprio difficile farla.
Beh,
la fuga quest'anno,
più bello.
E ecco perché è più bello. Dammi un altro audio. Arriva, eh? Vediamo? Arriva?
Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, vi stavo ascoltando, perché poi anche Pier Vincenzi è una persona che ascolto molto piacevolmente. No, però volevo dirvi una cosa, forse l'ho detto ieri, ma posso dovuto uscire per lavoro e non ho potuto sapere se l'avete passato. Cioè, anche questa storia di Motta che sembra il nuovo dio del calcio originale, ma ragazzi, io capisco tutto, cioè anche la giornata partita, lui allevava Vlahovic, ha messo Vesterni, bene, fenomeno per comandare la fine partita. Però io dico una cosa, se l'Inter fa il suo, cioè se la palla di Lautaro entra, che è uscita ad un millimetro, Dumfries sulla linea la butta dentro invece di bucciarla come l'ultimo degli stupidi, cioè qui si va sul 6-2 e Motta allora sei un fenomeno.
Sì, però
quello è il calcio. Questo è il calcio. Nel suo messaggio è il
no,
calcio.
Però, purtroppo Carlo ha ragione. Cioè, però noi analizziamo, Carlo, un po' anche la lettura spericolata, spregiudicata, originale di Motta. Poi gli ha detto bene. Poi sono d'accordo con te. L'Inter si è mangiato un sacco di gol. Però dall'atteggiamento di una squadra che, consentici, Carlo, ti vogliamo bene. Ogni tanto ci dà le legnate e va bene, le prendiamo con affetto. Però è cambiata in fase di non possesso questa squadra rispetto allo scorso anno. A Marco, tu hai dato dei numeri, cioè non è che becchi, quanti gol ha preso l'Inter?
L'Inter ne ha presi 13 in 9 partite. Tanti, sono tantissime, ragazzi.
Allora,
per me il campanello d'allarme è grosso, proprio grosso, ma proprio grosso.
Cioè, io
e non si può sottovalutare, ma lo sa pure
però
lui.
Perdonami, Marco, quando domani della sconfitta della Roma con l'Inter, ho detto per la Roma, vabbè, che la Roma sta veramente a ridosso, al di là del male in questo stato.
Famoso braccio a Cristo, si dice a Roma.
Esatto. No, però è un rimpianto, una grande occasione per la Roma. L'Inter, tu hai detto sì, ma ha creato 4-5 palle. Sì, ma quelle le crea. Però dava la sensazione di fragilità.
Però con la Roma è stato
meglio. Ma guarda la partita, si mettevano più bassi. Ma te, c'è un uno contro uno di Sulè con Di Marco dentro l'area di rigore, dove c'è l'allarme, suona la sirena. Lui sta così, poi tic, gli sposta il pallone.
Non ha chiuso bene.
Cioè, ci sono segnali,
comunque,
sintomi.
Fammi,
una situazione Carlo, non proprio serena.
Sì. Dell'altro, Carlo dice una cosa che è ovvio che è così. Cioè, se quello fa il 5-2 al 6-2 a Motta.
E ha ragione.
Sta sul coso, veramente. Finisce male. Però è anche vero che con Motta, con che caratura tecnica è entrata in campo a Milano? Cioè, nessuno ti dice che Motta allena una Juve che di Juve c'ha poco. Si può dire questa cosa,
cioè,
qui.
In merito, cioè, di Motta che ha trasmesso, scusami Andrea, Motta ha trasferito alla squadra uno spirito diverso, mi spiego meglio, mentre l'Inter pensava che al 70°, 68°, aveva vinto la partita, no? 4-2, detto questi sono morti, Motta ha detto guarda, non siamo morti, sono l'unico a credere che posso recuperare questa partita, ma anche nei cambi. Cioè, vedevi un allenatore che ci credeva quantomeno.
No, ma
cioè,
è
quello
vero.
Che dicevi tu, cioè, vedeva delle cose che magari noi è finita la partita.
No, allora addirittura
anzi ti ho mandato,
ripeto,
un messaggio,
insomma, lo fa,
ti sto aiutando anche.
Stefano mi ha dato un messaggio prima
quando
del 4 pari,
mi devo fermare.
No, dicevo, quando lui
va... di giocare
No, lui... però era la, nell'aria era la partita, si stava slegando l'Inter.
Sì, sì, sì.
Anche che non, allora, fa il 5-2, fa il 5-2 poi alla fine.
Vi devo fermare, dice la Juve gioca sempre, ma la partita con lo Stoccarda la vede... Ma che c'entra? La partita con lo Stoccarda abbiamo, sono stati massacrati.
Sono stati massacrati.
Però ragazzi,
è vero, è vero.
Se non uno quando ascolta dice sì, ma con lo Stoccarda sono stati massacrati, punto, dominio totale. Abbiamo criticato tutta la giornata, criticare quello che era successo. Lo Stoccarda è un'altra storia, sono stati malmenati proprio.
Chi manda il messaggio con onestà può scrivere. Anche cosa ritiene della rosa della Juventus, quella che si è presentata a Milano. Perché se c'è uno che mi dice che la Juventus che si è presentata a Milano ha giocatori da Juventus, io alzo le mani.
Questo è un altro,
capitolo. Motta è ancora più bravo anche per questo motivo.
Allora fermiamoci un attimo, ripartiamo, che arrivano anche altri amici, perché ci sono anche altri temi che andremo a prendere. Quindi break e torniamo su.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.